Kiwi 666, ovvero Kiwi 666, ovvero Andres Lantadilla, cantautore italo-cileno, già nei Big Cream di Stanza Bologna, ci racconta del suo esordio in italiano Y, appena uscito per Trovarobato. Due anni fa era uscito Hawaii, il primo singolo in italiano, e ancora prima l'EP Wrong Nature, con i suoi primi esperimenti da solista. Ciao, ben trovato.
Ciao e grazie dell'invito e ciao a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Sherwood.
E allora, insomma, cosa ti porta intanto alla scelta di ricominciare una nuova strada in italiano?
Le canzoni che ho composto per Wrong Nature erano in inglese, ma allo stesso tempo stavo già iniziando a fare le mie prime incursioni in italiano. Le motivazioni sono sicuramente, è stato per gioco, tutto è iniziato ovviamente per gioco ed è così che funziona. Però una volta che ho provato ad approcciarmi alla scrittura in italiano dopo tanti anni in cui ho scritto solo in inglese, ho riscoperto, diciamo, un vocabolario più ampio, un immaginario meno scontato, che sai, alla fine per un italiano, un italo-cileno nel mio caso, che ascolta musica anglofona da quando ho 8 anni, scrivere in quella lingua vuol dire prendere a prestito un sacco di stereotipi, frasi fatte e immaginari che appartengono a un determinato genere, mentre con l'italiano, e soprattutto questo si sente appunto in Y, mi sento di avere meno controllo sulle immagini con cui lavoro e quindi di arrivare a un risultato un po' più stupefacente.
Ecco, bene. Quindi se dovessi chiedersi cosa hai tolto al tuo modo di scrivere, cosa hai aggiunto rispetto al tuo modo di comporre appunto le canzoni?
Rispetto all'inglese, bella domanda, e sicuramente il processo è compositivo, è circa lo stesso, parto sempre da un'idea musicale, idee musicali ne partorisco tante, nasce la canzone quando in un'idea musicale si condensa, diciamo, un significato, un qualcosa di particolare che si lega poi alla parola, e quando queste due cose funzionano molto bene assieme, ecco che va avanti in una canzone.
Ecco, perfetto. E Alessandro Fiori, che ha prodotto artisticamente l'album, ti ha dato dei consigli in particolare?
Sì. Alessandro è stato interessante perché abbiamo fatto 3 giornate insieme negli spazi del Centro Musica di Modena, in cui abbiamo messo un po' sotto i raggi X le canzoni. E sicuramente ha dato molta certezza su idee magari un po' fuori di testa. Per esempio c'è la traccia numero 7 del disco, Falene, che partiva da un'idea, diciamo, più basata su un breakbeat più quasi hip-hoppeggiante, e a un certo punto ci siamo messi a cazzeggiare con i musicisti a suonarla in versione surf. Lui entra e fa: bellissima, fatela così. E quindi, diciamo, è stata quella vocina, quel grillo parlante che ogni idea folle noi avessimo, lui diceva: sì, andate in quella direzione. Già avendo conosciuto Alessandro prima da fan del suo lavoro, che poi personalmente, diciamo che la scelta della collaborazione è stata spontanea ed è stata scelta anche appunto per questa sua natura un po' psichedelica e un po' fuori dagli schemi.
È un po' folletto Alessandro.
Esatto, sì.
Ecco, e da dove inizia l'album? Qual è stata la prima canzone completata?
Mantra, la prima canzone, infatti si guadagna il titolo di opener, appunto perché in realtà, se devo essere completamente sincero, quella canzone era nata in inglese ed è stato il primo esperimento con l'italiano di traduzione. È forse quella che ha dato là, diciamo, nel dire: sai che forse posso provare con l'italiano. Anche perché poi una cosa che sto testando in questi giorni nei concerti, anche in situazioni più intime, come quella che ho fatto ieri alle Festo House a Bologna, che è molto bello vedere la gente coinvolta dai tuoi testi, mentre con l'inglese ovviamente c'è quel livello di barriera linguistica in più che diciamo, impedisce questa sintonia con l'ascoltatore.
Oh, sì. Sì, poi c'è comunque questa canzone che in pratica parla di quando si è alla deriva e ci si guarda indietro, ma con gli occhi ben aperti, con le spalle larghe. Il suono rassicurante della melodia, le percussioni poi che emulano un passo alla volta da fare. Nelle note acide che rappresentano forse il passato che si sta guardando dritto negli occhi, come l'hai composta?
Bellissima, non l'avevo mai pensata così, però mi piace molto questa lettura psicoacustica di mantra, no? E i temi sono quelli, appunto, il rapporto con il passato e diciamo con tutto quel peso del passato alle spalle, come farsi carico sulle spalle e andare avanti un passo alla volta, anche se faticoso, comunque andare avanti. L'immaginario prende un po' da cose che ho letto, che mi sono piaciute, per esempio a un certo punto dico mi guardo alle spalle, in un secondo divento sale, ed è una citazione a Kurt Vonnegut, che è forse uno dei miei autori preferiti. Lui parlava del guardare indietro i ricordi della guerra mondiale. Io di altre situazioni personali, o comunque appunto per il ruolo di opener nel disco, quello che un po' setta il tema, il tono un po' del disco, che queste tematiche le affronta da diversi angoli. A livello sonoro, invece, era nata come una bozza acustica, quindi gli accordi che hanno quella progressione un po' psichedelica, diciamo che non si capisce bene dove vanno a parare, poi ci ho aggiunto quel violino che si sente all'inizio, tutto è un po' venuto fuori da sé. Forse in una prima versione, prima di questa qui, che è con Flute in Y, era un po' più synth poppeggiante, quindi forse per quella cadenza più quasi ritmica, ipnotica.
Ecco, bene. Poi c'è Tristi Tropici, in pratica pop noise scarabocchiato, citando Harry Miller per i tropici, per i tropici. Sentirsi in un'amaca, ma avere dentro un vortice da calmare, ascoltando Elliott Smith, come hai
Sì,
detto.
più o meno, esatto. Anche qua mi stai dando delle letture interessanti. Come dicevo, non ho un grandissimo controllo delle immagini che uso. Sì, no, Tristi Tropici effettivamente affronta quel tema là, quello del non ho niente di cui lamentarmi eppure mi lamento, o del disagio delle persone privilegiate o comunque in uno stato comunque non di apparente sofferenza materiale. Sul livello dei suoni, sì, lì mi sono divertito tantissimo. Appunto, ho preso molto lo spirito dei cantautori strambi, di cui mi sento un po' figlio degli anni 90, quindi Beck, Hills, The Beta Band, e quindi sotto c'è
Ah, sì.
questo campione di un drum break, campionato da vinile, poi diciamo suoni un po' glitch. Quindi
Ah,
sì,
sì.
rispecchia quello spirito là.
Bene, bene. E poi Bartleby, insomma, continuano le citazioni per i tuoi personaggi che entrano tra le tue trame compositive. Con la chitarra apri la melodia che incornicia con la batteria un umore malinconico per opporsi all'industrializzazione e alla troppa burocrazia che tinge di grigio il mondo.
Sì, Barlby è carina perché a livello musicale appunto è un po' malinconica, un po' un pezzo, quello più prettamente Elliott Smithiano forse del disco, nonostante il testo sia un po' un urlo di battaglia. È un anno e mezzo che la suono live. E quel preferirei di no risuona molto tra persone appunto che si sentono un po' fuori dai margini e fuori, diciamo, dalle logiche del mercato, per dirla in maniera light. E appunto sì, di elevare Barleby lo scribano, l'eroe di Melville, col suo rifiuto, a un proprio eroe.
Benissimo. Poi c'è Randy, il peso di dover apparire perfetti di fronte agli altri, in una sorta di passeggiata psichedelica noise, come per emulare lo sbandamento e non sentirsi compresi.
Randy in realtà è molto, per assurdo, è una canzone sulla serenità, nel senso che il personaggio ha la realizzazione, appunto come dici tu, che quando smetti di vivere negli occhi degli altri e ti rendi conto che in qualsiasi maniera sei perfetto, vai bene così. Idea estremizzata appunto nella seconda strofa, in cui si realizza che l'essere perfetto nel caso di Randy è vivere fuori dalla vetrina di Louis Vuitton, quindi estremizzando un po'.
Bene, bene. Poi sì, c'è Perdere con la batteria frastagliata, gli effetti, i synth, la melodia e la voce stralunati per raccontare di quando si perdono parti di sé e ci si chiede se mai li si ritroverà. E gli archi di Alessandro Fiori danno conforto, diciamo, in questo caso.
Sì,
è venuta fuori.
Perdere è il pezzo che è arrivato alle sessioni di arrangiamento con Fiori più in maniera di un abbozzo. Erano 20 secondi scarni, c'era solo la linea di chitarra, quindi è il pezzo in cui, e si sente, Fiori ha messo più mano. L'abbiamo un po' scritto a quattro mani. E sì, diciamo che è l'intervallo psichedelico, è uno di quei momenti in cui effettivamente Fiori è servito come là per dare, diciamo, noi musicisti quella voglia di sperimentare, di fare qualcosa di più ampio respiro, senza dover stare per forza dentro i limiti rigidi dei 3 minuti della canzone pop, ecco.
Benissimo, poi c'è Terra bruciata, insomma, quando si cambia rotta e si devono lasciare le proprie quotidianità, che bisogna lasciare andare via perché ci fanno soffrire.
Sì, Terra bruciata, diciamo che fa parte di quel filone di canzoni, questo disco, che vedono la dimensione domestica come un po' oppressiva. Ecco, sicuramente un tema molto pressante in questo disco è l'oppressione e la libertà. Ogni personaggio soffre qualche tipo di mancanza di libertà o di oppressione, eccetera, ambisce a un senso, diciamo, di liberazione. In questo caso, quello di Terra bruciata, appunto, c'è una dimensione domestica molto oppressiva. Parlo dell'odore di muffa che ti sveglia al mattino, come il napalm, e quindi sicuramente c'entra qualcosa, una relazione di coppia o una relazione familiare, che viene sviluppata appunto poi dalla voglia o dal desiderio di fare terra bruciata, non guardarsi più indietro e semplicemente andare avanti.
Ok, ma questi personaggi che hai creato all'interno delle canzoni, quanto sono vicini a te? O sono appunto storie di altri che...
Sono 100% me, ma anche 100% non me, nel senso che ovviamente quando scrivo parlo di me stesso, però a questo giro ho fatto un'operazione un po' inversa, ovvero ho parlato di me stesso attraverso storie che mi guardassero da un altro punto di vista.
Mm-hmm. Ecco. Bene, bene, poi c'è Sabbia, la fotografia di un amore a cui si cerca di dare un senso, che però un senso non ce l'ha, il tempo però alla ricerca del proprio amore è sempre ben speso, anche se è un amore senza senso, insomma il tempo che
certo.
si cerca, sì, sì, sì. Questo amore è sempre ben speso. come
sì, direi che Sabbia è abbastanza autoesplicativa. È un pezzo d'amore sofferto in fa diesis minore, che penso sia la tonalità più triste concepita dall'umanità. Mi sono ispirato, questa è la canzone secondo me più prettamente italiana del disco, perché qua mi sono proprio ispirato direttamente a Paolo Conte, Lucio Dalla e un po' Piero Ciampi, quindi la canzone drammatica italiana anni 60-70, e penso che si senta anche nell'arrangiamento, che è un po' più sparuto, più spartano, e magari prende un po' di elementi anche morriconiani, con questi violini, le chitarre molto secche. Sì, sulla tematica è proprio gli attriti che si accumulano come la sabbia in una clessidra.
Fantastico. Poi c'è Diavoli in America, sì, una ballata appunto che chiude il disco. Scelte giuste o sbagliate, decisioni da prendere per il bene dei propri cari, insomma, la melodia che si allarga. Come è venuta fuori?
Diavolo in America, diciamo che è difficile dire che ci sia un personaggio che non sia io, perché appunto, avendo vissuto l'esperienza di essere venuto da un paese all'altro, dal continente americano peraltro, tutto l'immaginario che ruota intorno al pezzo dell'aeroporto come luogo di una rinascita, e poi ritrovarsi diciamo nella provincia italiana un po' noiosa, un po' post-industriale, sicuramente questo è il pezzo più realistico e autobiografico, nonché un tributo a figure della mia famiglia che stimo molto per il loro coraggio e la loro voglia di libertà, appunto.
Sì. Ecco, allora, chi sono stati i compagni di viaggio per questo disco? Chi ha suonato il disco con te?
Allora, al basso Nicola Venturo, che potete ascoltare anche nei progetti Nizar e Polymorphism. E alla chitarra, che ha dato anche una mano sostanziosa nella produzione, alla chitarra e alla tastiera, Tommaso Zoppello, che potete sentire come Claia, anche lui è un progetto solista, e alla batteria Dario Boschi, mentre sulla parte della produzione ci abbiamo lavorato un po' in effort collaborativo, abbiamo fatto un po' alla tenda di Modena con Luca Bonfiglioli, che ha registrato batterie e basso, poi al Bass Farm Studio, che è appunto lo studio di Nicola Ventura, abbiamo chiuso tutto quanto per poi andarlo a rifinire allo studio casa di Alessandro Fiori.
Benissimo, ma ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
No, perché c'è stato tanto lavoro di preproduzione, quindi diciamo che tutte le cose che potevano essere sbagliate le abbiamo snocciolate, appunto, grazie a questa lavorazione molto particolare e meticolosa che ho avuto questo disco, che grazie appunto a un bando che avevamo vinto del Centro Musica di Modena ci ha permesso, cosa inedita per me, di prenderci ormai a canzoni scritte 3 giornate intere, dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera, in un unico spazio con tutti gli strumenti montati, quindi con tutto il tempo di manovra e di riarrangiamento e di sbagli ed errori possibile, per poi arrivare alle canzoni, al momento della registrazione delle canzoni, con le scelte già belle, chiare e definite.
Certo. Bene, bene. E chi ha curato la copertina del disco? Com'è andata?
Allora, le foto sono di Rene Trancossi, la fotografa appunto che ha firmato scatti anche per altri artisti come Dente, mentre la parte grafica Adele Ditella, che diciamo è la mia ragazza tra l'altro, che è una fumettista e che ha curato diciamo tutta la parte più di impaginazione, più di immaginario disegnato, ecco. Data molto bene, è stata molto sinergica appunto come lavoro, anche perché avevo avevo l'intenzione di fare un immaginario molto costruito, molto, non so, fittizio in una qualche maniera, e penso che siamo riusciti abbastanza bene con questa copertina di metra sognante su uno sfondo che alla fine non è altro che una carta da parati che simula un cielo. Quindi c'è un po' sempre il tema della libertà, sempre il tema della di forse una libertà che è un po' opprimente, e queste diatribe qua.
Bene, bene. E dal vivo con quante varianti suoni?
Allora, dal vivo per adesso sto facendo due spettacoli, chiamiamoli così, uno con tutta la band, che sono circa gli stessi musicisti che ho detto prima, mentre poi ci stiamo esibendo anche in versione duo, io chitarra acustica, piano e un altro ragazzo con cui facciamo gli arrangiamenti.
Ok, per avere il disco cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare i riferimenti?
Sì, basta anche solamente scrivermi un messaggio su Instagram per la parte più breve. A breve saranno sul Bandcamp di Trova Robato, dell'etichetta. Penso di caricarli anch'io su un Bandcamp e poi ai concerti, diciamo che quella è la maniera più semplice. I prossimi concerti, appunto, esatto, per gli ascoltatori padovani, che saranno la maggioranza, immagino su Radio Sherwood, ho un prossimo appuntamento il 9 febbraio a Casetta Zebrina.
Ecco, benissimo, perfetto. Perfetto, io ti ringrazio Roberto. Allora, insomma,
grazie a te Francesca.
È stato un piacere, ti auguro tanta buona musica ancora.
Altrettanto.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Latitude.